Israele e Hezbollah, nessuna tregua. Russia e la dottrina nucleare. Niente di nuovo sul fronte orientale. Benvenuti alla nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
President Vladimir Putin has warned the West that Russia could use nuclear weapons if it was struck with conventional missiles.
The Zaporizhzhia nuclear power plant remains occupied by Russian forces, and it's at risk of a nuclear incident.
Today, at least 51 people are reported to have been killed here in Lebanon, and more than 200 injured.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come sempre iniziamo con due punti di domanda e cerchiamo di finire con alcuni punti fermi. L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se rispondete due volte sì, buon ascolto. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Lo sapete benissimo, ma vi ricordo il numero per interagire con noi, cioè porre domande o commentare i temi di quest'oggi. 349-238-6666, sms e whatsapp. Siamo sui social X, Nessun Luogo 24, ovvero Jampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Mancano pochi secondi alle 16.09 qui a Milano, saranno le 17.09 a Mosca, Federazione Russa, dove Putin ha riscritto la dottrina nucleare, o forse no. Allora, tavolini ripiegati, cinture ben allacciate, si riparte. Quest'oggi macineremo parecchi chilometri e vi porteremo anche stavolta nei luoghi dei due principali conflitti che si stanno consumando. Il timore dell'invasione di terra da parte israeliana nella terra dei cedri. Andremo a Beirut per darvi le ultimissime, ma anche ad Haifa, importante città israeliana. Ma poi, come avete sentito dai titoli, registriamo le dichiarazioni di Vladimir Putin pubblicate dalle agenzie di stampa di Stato russe dopo il Consiglio di sicurezza straordinario, che era tutto focalizzato sulla deterrenza nucleare. Che cosa ha detto Vladimir Putin? Un attacco contro la Russia condotto con razzi, aerei, droni, armi aereo-spaziali, condotto da un paese che non dispone di armi atomiche, ma con la partecipazione o l'appoggio di uno Stato nucleare, può essere considerato un'aggressione congiunta contro la Federazione Russa. Le condizioni, ha detto Putin, per una risposta nucleare da parte della Russia comprendono il caso di informazioni affidabili su un massiccio lancio di armi e il loro superamento del nostro confine aereo e spaziale. Che cosa significano queste parole? È davvero un cambio di rotta della dottrina nucleare russa che, ricordiamo, descrive il perimetro all'interno del quale si possono utilizzare per la salvezza e l'esistenza dello Stato russo armi nucleari, appunto? Proveremo a dare risposta a queste domande, naturalmente, non prima di essere andati appunto tra Libano e Israele. Questi i temi di quest'oggi, prima però vi porto in alto mare. Poi a occhio e croce tanto alto non è, perché andiamo in alto mare? Lo facciamo con Andrea Macchioni, il nostro Andrea Macchioni, che si trova sul velero Astral della proattiva Open Arms, che ora è in rotta verso Marsala dopo 8 giorni di operazioni di soccorso e avvistamento nel Mediterraneo centrale, a sud di Lampedusa. Andrea, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Gianpaolo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, nei giorni scorsi, grazie alle tue corrispondenze e testimonianze, abbiamo consegnato agli ascoltatori un dossier che si raffredda e si riscalda periodicamente, ma che è sempre lì, quello delle partenze appunto nella rotta centrale del Mediterraneo. Però il punto di vista tuo privilegiato, dato che sei a bordo e hai assistito a parecchie operazioni, può essere molto utile intanto nell'identificare il tipo di imbarcazioni che vengono utilizzate al momento e soprattutto da dove avvengono le partenze. Andrea?
Sì, la maggior parte delle imbarcazioni che l'Astral ha soccorso in questi giorni sono imbarcazioni fatte di metallo. Sono barchini di 6-7 metri di lunghezza per 2 di larghezza e partono per la maggior parte delle volte dalle coste tunisine, in particolar modo da Sfax, almeno tutte quelle che ci hanno raccontato le persone che sono state soccorse. Parlando poi con il resto dell'equipaggio, è venuto fuori che sono imbarcazioni che hanno cominciato a comparire, a essere utilizzate l'anno scorso e che diventano particolarmente pericolose perché oltre a essere ovviamente sovraccariche, portano circa una media di 50 persone a viaggio, sono particolarmente basse sul lato di tribordo e di babordo, e questo comporta il fatto che possono imbarcare molto facilmente acqua, e quindi insomma barchini che sembrano fatti apposta proprio per questo tipo di traversate nelle coste tunisine.
La voce di Andrea Macchioni arriva a spizzichi e bocconi, ma sono in navigazione verso la costa siciliana. Non sempre le comunicazioni sono perfette, naturalmente, questo tipo di condizioni. A proposito di condizioni, Andrea, com'è il mare a questo punto? Spesso ribadiamo da questi microfoni che tra i cosiddetti pull factor ce n'è uno che è importante, che in realtà è un push factor, cioè si parte soprattutto quando c'è bel tempo. Adesso cosa dice il meteo?
Ma allora, le operazioni infatti della Astral si sono concentrate in un periodo effettivamente di condizioni meteo molto favorevoli, che hanno visto, pensate, durante il fine settimana l'arrivo a Lampedusa di più di 1500 persone. Le previsioni danno un peggioramento delle condizioni meteorologiche, specialmente per quanto riguarda le onde, che sono, diciamo, il fattore che più incide sulle partenze, motivo per il quale si è anche deciso di rientrare a Marsala e aspettare che le condizioni migliorino, perché tendenzialmente con condizioni pessime le partenze non avvengono.
Certo. Andrea Macchioni, peraltro ricordo, sui nostri canali Instagram ci sarà un mini reportage per immagini, naturalmente, con tutta la documentazione che hai raccolto in questi ultimi giorni. Nelle prossime ore lo trovate sul canale Instagram, sul logo 24. Ieri però c'è stato un naufragio a Capo Ponente di Lampedusa. Che cosa sappiamo? Perché c'è mistero sulla sorte di almeno una persona che era a bordo di quel barchino, poi soccorso, credo, correggimi se sbaglio, dal guardiacosta italiano in quel caso.
Sì, in realtà l'allarme è stato lanciato ieri verso le 10:30 del mattino, perché un'imbarcazione appunto di metallo proveniente dalla Tunisia con a bordo tutti cittadini dell'Africa occidentale è stata avvistata nei pressi appunto di Capo Ponente, la parte più occidentale dell'isola. È stata avvistata da due imbarcazioni turistiche che hanno immediatamente lanciato l'allarme al guardiacoste, che è intervenuto, ma nel frattempo il barchino, come appunto ho spiegato anche prima, ha iniziato a imbarcare acqua e purtroppo è naufragato. Le imbarcazioni di turisti hanno prestato soccorso, dai racconti dei testimoni oculari raccolti da Avvenire, però almeno un neonato e un bambino sono purtroppo andati dispersi, risucchiati dalle onde. Io mi trovavo sul ponte di coperta della Stralla, circa 12 miglia di distanza dal luogo del naufragio, circa un'ora e mezza di navigazione. Abbiamo ascoltato con molta attenzione le conversazioni radio tra queste due imbarcazioni di turisti e la guardia costiera, che poi è arrivata salvando poi le 55 persone, però abbiamo distintamente sentito il capitano di una delle due imbarcazioni urlare con la guardia costiera: purtroppo è andato giù, purtroppo non ce l'ho fatta, perché non è riuscito questa persona a raccogliere la fune che era stata lanciata. Quindi, facendo un attimino un calcolo, dovevano essere 58 circa le persone, al porto sono arrivate 55 persone, quindi oltre al bambino e al neonato dovrebbe essere purtroppo anche dispersa una terza persona, però aspettiamo maggiori informazioni.
Andrea Macchioni ci racconta l'ennesimo purtroppo episodio nel Mar Mediterraneo, una delle rotte più pericolose dell'immigrazione, ma questo a livello globale. Grazie mille Andrea, intanto buon vento, come si dice in questi casi, e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima, ciao.
Tra pochissimo, come promesso, andremo a Beirut, ma in contemporanea anche ad Haifa, Israele. Nel frattempo registro con un certo sconforto un paio di ascoltatori che fanno del turpiloquio la loro cifra stilistica, irricevibili messaggi, anche perché intrisi di santo razzismo. E peraltro ancora mi duole ammettere, constatare che persone non sanno come lavorano le ONG, non sanno che i bilanci sono pubblici e fanno una serie di battute francamente irricevibili. I due ascoltatori sanno perfettamente perché tempestano di messaggi periodicamente questo programma. Detto ciò, qualcuno chiede strappiamo un sorriso a tutta la redazione, soprattutto a Valeria Bernardi, ecco, lo sapevo. Ma questo non è metal, no, hai ragione, elettronica russa, però c'era la batteria. E quindi sapete che quando c'è la batteria là, insomma, io è una piccola concessione che permetto alla nostra Valeria Bernardi, se solo voi sapeste, cari ascoltatrici e ascoltatori, i colpi di fioretto che volano nelle ore precedenti alla messa in onda. Vabbè, torniamo seri, perché c'è un altro tema da affrontare, lo sapete, c'era una proposta franco-statunitense, soprattutto a trazione franco-statunitense, per una tregua di 21 giorni tra la milizia sciita Hezbollah e IDF, Israel Defense Forces. Non è andata così, non è stata accettata. Netanyahu ha detto chiaramente tiro dritto, gli ultimi bombardamenti ne sono la prova. Partiamo da due voci.
Israel does not seek a full-scale war.
Israele non sta cercando la guerra su larga scala. Abbiamo manifestato molto chiaramente il nostro desiderio di pace. Però Israele è sotto attacco. Nelle ultime 24 ore, il nord e il centro di Israele stanno fronteggiando una nuova ondata di attacchi.
The only way to prevent further escalation is clear.
L'unico modo per prevenire un'ulteriore escalation è chiaro. Israele deve immediatamente fermare la guerra a Gaza e il suo attacco al Libano. Fatemi essere chiaro. Senza un cessate il fuoco a Gaza non ci saranno garanzie di pace nella regione. La comunità internazionale non può permettersi di rimanere in silenzio. Chiediamo al Consiglio di rispondere con urgenza e determinazione.
Nell'ordine avete sentito le voci di Danny Dannon, ambasciatore dell'ONU, ambasciatore all'ONU di Israele, e Sayed Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano. Tra poco torna ai tanti messaggi al 349-238-6666, però subito andiamo in diretta a Beirut. La voce è quella di Francesca Lazzari, responsabile paese di Fondazione AVSI. Lazzari, buongiorno, benvenuta.
Buonasera, grazie.
Allora, le chiedo innanzitutto una fotografia datata adesso, questi minuti, della situazione a Beirut, nella capitale, ma anche nei tanti luoghi dove Fondazione AVSI opera. Lo ricordo, siete lì dal 1996, assistenza, emergenza sociosanitaria dal dopoguerra in poi, tanti progetti che attengono a tanti campi diversi. Ci aiuti a capire un po' quanto è, con quanti chiariscuri la fotografia?
Ma la situazione è sicuramente drammatica, siamo in piena emergenza umanitaria e questo vale per tutto il paese, vale per le aree maggiormente colpite, quindi tutto il sud del Libano, dove noi operiamo anche con personale che continua a essere presente sul terreno, nella valle della Bekaa e a Beirut, nel distretto del Mount Lebanon. Abbiamo distribuito questa mattina a Beirut e in Mount Lebanon acqua, uno dei primi bisogni, a oltre 2000 sfollati che si trovano in scuole che sono state adibite a rifugi temporanei, e i bisogni sono tanti. Mancano materassi, mancano medicine, ci è stato segnalato, ci è stato richiesto dalle persone con cui abbiamo parlato di aiutarli con attività ricreative per i bambini, i genitori non riescono ovviamente a starli dietro in una situazione molto stressante che stanno vivendo. C'è bisogno anche di vestiti, ci sono persone che sono partite velocemente con le cose che avevano addosso, affrontando anche un lungo viaggio, e hanno indosso gli stessi vestiti di 3 giorni fa. Quindi questa è un po' la situazione purtroppo che il paese sta vivendo, certo, in questo momento, e sembra destinata ad aumentare, perché gli attacchi continuano, la popolazione continua a muoversi, chi può, perché c'è anche chi per differenti ragioni non è in grado di muoversi e continua purtroppo a rimanere nelle aree più colpite.
O chi, sentivamo interviste dei vari circuiti internazionali, grandi network o agenzie come la Reuters, si mette in cammino ma non sa esattamente dove sta andando, segue un po' il flusso, alcune strade sono totalmente congestionate. E poi, Francesca Lazzari, c'è un paradosso soprattutto per voi del terzo settore, che tanto avete lavorato con i rifugiati siriani in Libano, ora ci sono rifugiati libanesi in territorio siriano, si parla di almeno 20.000 persone, e immagino per chi come lei lavora nel terzo settore sia un tragico, drammatico paradosso al quale assistere. Però le chiedo un altro aspetto, un po' più pratico, più operativo: come tutto questo sta impattando sui progetti? Lo ricordo a beneficio di ascoltatrici e ascoltatori, c'è una parte logistica fondamentale per chi fa aiuto, emergenza e sviluppo, cioè bisogna muoversi da Beirut, bisogna andare nei vari luoghi. Adesso come state facendo?
E adesso abbiamo messo in moto la nostra risposta all'emergenza. Ovviamente in maniera molto rapida in queste situazioni bisogna riorganizzare la logistica, ci vuole un supporto notevole in termini di sicurezza per garantire un accesso sicuro del team alle aree che sono colpite, e ci vuole prontezza. I progetti che erano in corso fino a 2 giorni fa, molti di essi non sono più validi così come erano, ci sono nuovi bisogni differenti o comunque i bisogni sono aumentati, quindi ci stiamo adattando sulla base di questa grande emergenza umanitaria.
Io ringrazio Francesca Lazzari, responsabile paese Fondazione AVSI in Libano. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, soprattutto in bocca al lupo.
Grazie a voi, arrivederci.
Tra pochissimo andremo ad Haifa con la voce, un'altra testimonianza, un'altra voce nel nostro racconto. Ricordo che è anche difficile trovare le espressioni giuste per descrivere il pantano libico. Forse pantano ci sta perché sembra veramente che piova sul bagnato. Dopo la guerra del 2006, ancora prima la guerra civile e poi l'esplosione al porto, prima ancora la pandemia, e adesso questo nuovo episodio bellico stanno mettendo veramente a duro repentaglio qualsiasi possibilità di ripresa dello stesso paese dei cedri. Si approva la gigantesca diaspora che ha deciso di lasciare il Libano oramai da parecchio tempo. Questo riacutizzarsi del conflitto tra Hezbollah e Israele sicuramente sarà un altro motivo per partire. Nel frattempo vedo il volto sconsolato di Valentina Ternullo, vuol dire che da Haifa non ci stanno rispondendo. Allora ci vado tra pochissimo. Vi anticipo però che nei prossimi giorni riusciremo, spero, a farvi sentire la voce di chi sta lavorando nell'emergenza proprio libanese, in particolare a Beirut. Giulia Cannizzaro è riuscita però a scambiare qualche brevissimo messaggio con il capitano dei Vigili del Fuoco di Beirut, che in questo momento ci ha raccontato, pur brevemente e sinteticamente, che ha messo in piedi un'unità d'emergenza proprio per rispondere in maniera istantanea a quelli che sono crolli, esiti da bombardamenti, incendi qua e là per la città. Vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno anticipa il tema di dopo, cioè la deterrenza nucleare, la nuova dottrina nucleare, presunta nuova, ve lo anticipo. Qualcuno scrive: l'arsenale nucleare serve proprio per non usarlo a vicenda, e ha perfettamente ragione l'ascoltatore, per non essere cancellati dalle carte geografiche a vicenda. Concordo. Senza armi nucleari la NATO e gli Stati Uniti sono 100 volte superiori alla Russia, non lo so se 100 volte, però tant'è. Qualcun altro invece scrive: la nuova dottrina da un punto di vista russo è logico e condivisibile. Oggi l'esercito russo, di tutt'altro tenore questo messaggio, al netto dell'arsenale nucleare è il più addestrato al mondo, fonti rivista americana difesa. Su questo avrei qualche dubbio, gentile ascoltatore, visto gli esiti sul fronte ucraino. E parla di MiG-41 di sesta generazione, poi un altro aereo, ma lì ci deve essere il correttore automatico che ha cambiato nome all'aereo stesso. Armi a impulso, possibilità di volare a oltre 13.000 metri di altitudine. Insomma, l'ascoltatore sostiene che l'esercito russo al momento è il più preparato, il più addestrato al mondo. Detto ciò, avremo la scheda. E facciamo la scheda allora. Scusate, ma qui è un work in progress in diretta. Allora, molti di voi spesso ci hanno scritto e sottolineato le perplessità, e ne parlavamo proprio da questi microfoni, sul mandato di UNIFIL, cioè su quella missione dei caschi blu dell'ONU che opera in quella zona, in quella fascia che è diventata una fascia tampone, una buffer zone, come dicono gli anglosassoni, e che permette sostanzialmente di evitare il contatto tra Hezbollah e le forze israeliane. Giulia Cannizzaro ce la ricapitola così.
"10.031 militari, di cui 1.100 italiani, 49 paesi coinvolti e un unico obiettivo: mantenere la pace su uno dei confini più pericolosi al mondo. È questo lo scopo della missione UNIFIL, dove l'acronimo sta per United Nations Interim Force in Lebanon, ovvero Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite. È stata istituita nel 1978 con la risoluzione numero 425 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per garantire un ritiro pacifico dell'esercito israeliano, che nel marzo di quell'anno aveva invaso il sud del Libano in risposta agli attacchi dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Yasser Arafat. Da allora, UNIFIL ha il compito di agevolare il dispiegamento efficace e durevole delle forze armate libanesi nel sud del Libano fino alla frontiera con lo Stato di Israele, fornendo loro assistenza nella stabilizzazione delle aree di confine per garantire il rispetto della Blue Line, ovvero quella linea di demarcazione tra Libano e Israele lunga circa 120 chilometri, individuata dall'ONU nel 2000, dopo il ritiro delle forze armate di Tel Aviv dal sud del Libano. Ma i nostri soldati che operano nell'ambito della missione UNIFIL dunque combattono? La risposta è no. La missione UNIFIL è quella che viene definita in gergo missione di peacekeeping, ovvero di mantenimento della pace in cui le forze impiegate devono essere neutrali e per le quali l'uso della forza è previsto solo per legittima difesa. Nel corso dei circa 40 anni della sua esistenza, la missione UNIFIL si è adattata ai tempi e agli scenari in continuo cambiamento. Riuscirà a farlo anche ora?
Così Giulia Cannizzaro in 90 secondi per rispondere a un po' di curiosità che sono arrivate al 349-238-6666. A proposito di numeri, come staranno andando i mercati? Borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Is responsible for what is happening to our people in Gaza and the West Bank. The West Bank that is under a daily and continuous Israeli aggression.
La voce che state sentendo, doppiata dal traduttore britannico, siamo su BBC, ma anche la maggior parte dei network, è quella del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, che sta parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Avete sentito quel piccolo passaggio in cui diceva la popolazione di Gaza è sotto aggressione israeliana, ma anche parlava del West Bank, i territori della Cisgiordania. Andiamo allora in Israele, lo facciamo con la voce di Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire ad Haifa. Lucia, ciao, buongiorno, benvenuta, grazie.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, che aria tira in questa importante città israeliana che ha vissuto anche nei giorni scorsi degli stress test, per usare un eufemismo, con razzi che arrivavano da parte di Hezbollah?
Sì, anche a qualche ora fa dei razzi sono caduti qua di fronte alla baia di Haifa, li abbiamo sentiti. La città ha sicuramente sotto shock, perché per la prima volta dal 2006 Haifa torna sotto tiro, non era stata bombardata a partire dal 7 ottobre, anche se appunto questi razzi ancora non hanno prodotto danni ingenti, comunque la città si sente minacciata. E a far gelare di nuovo le speranze, si pensava a un cessate il fuoco, hanno contribuito le parole del premier Netanyahu, che ha detto che al momento un cessate il fuoco è escluso, quindi il timore è che la guerra si allarghi ancora. Io ero nel principale ospedale di Haifa poco fa, che si chiama Rambam, dove appunto tutto i pazienti sono stati trasportati, avevano costruito già nel 2006 questo mega ospedale bunker sotterraneo sotto l'ospedale tra virgolette normale, e da domenica hanno portato tutti i pazienti sotto, quindi è come se la guerra in qualche modo stesse arrivando anche qua, anche se ancora, ripeto, non è ancora un colpo su colpo. Certo. Però appunto cominciano a farsi sentire.
Io ringrazio tantissimo per questa pur sintetica fotografia Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire da Haifa. Se avrai tempo e voglia, ci sentiamo nei prossimi giorni. Lucia, intanto grazie mille.
Molto volentieri, grazie a voi.
In bocca al lupo, alla prossima.
Grazie. Ciao.
Complimenti. semplici messaggi al 349-238-6666. Voltiamo pagina, andiamo all'altro conflitto. Qui c'è da misurare non soltanto le capacità belliche, ma anche le capacità retoriche. Parlo di Vladimir Putin, quelle frasi che hanno allarmato molta stampa, anche italiana, devo dire. Quest'oggi proveremo a mettere in dubbio quegli allarmi, mettiamola così. Qualcuno scrive: credo non si arriverà mai all'arma nucleare, ma temo molto l'incidente a una centrale, quale che essa sia. Così un ascoltatore ha ragione, gli allarmi su Zaporizhzhia sono stati lanciati più e più volte. I più attenti e fedeli affezionati ascoltatori sanno che ieri vi abbiamo portato a Pokrovsk, questo importantissimo snodo strategico in Donbass che gli ucraini con fatica stanno ancora difendendo. Avete sentito ieri la voce di Francesco Seprini, inviato della Stampa. Poco prima c'era quello di Gigi Donelli da Kharkiv. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Lo so che uno simolo non si può fare, ma noi a nessun luogo lontano lo facciamo. Si chiama La Radio che si vede. Tra qualche minuto, tipo un quarto d'ora, buttate l'occhio ai nostri social. Il tempo di caricare le foto. Lo scatto è quello di Vincenzo Circosta, fotogiornalista. E la descrizione sua ve la faccio sentire adesso e tra poco vedrete anche le immagini.
Mi trovo a Pokrovsk, la foto praticamente racconta la storia di una città colpita da numerosi bombardamenti ed è sotto assedio dei russi, sono a meno di una decina di chilometri dalla città. La signora sta rientrando a casa perché sono le 3 del pomeriggio e a Pokrovsk alle 3 del pomeriggio scatta il coprifuoco. Hanno solo 4 ore di libertà, dalle 11 alle 15. Il resto della giornata devono passarlo a casa. Sta passando di fianco ad un albergo che era l'albergo che utilizzavamo noi giornalisti quando dormivamo lì, che è stato anch'esso colpito dai missili russi, distruggendo anche un simbolo, un ritrovo per noi giornalisti. Quando scatti il coprifuoco a Pokrovsk iniziano a risuonare le esplosioni. I russi utilizzano tutti i tipi di armamenti, missili, artiglieria, droni, e questi ultimi sono quelli che controllano i cieli e le strade per vedere se c'è qualcuno in giro, una possibile vittima da colpire, facendo vivere gli abitanti in una costante ansia di morte.
Lo scatto iconico di Vincenzo Circosta a Pokrovsk mostra un edificio, un grande edificio completamente distrutto, ridotto a brandelli, crivellato anche di colpi, e una donna che di spalle si sta allontanando con una busta della spesa. Un contrasto, una frizione gigantesca tra la guerra e l'attività quotidiana che cerchi di smangiucchiare appunto a quello stato di guerra. Tra poco sui nostri social trovate lo scatto e tra poco torno ai vostri messaggi. Sono tantissimi quest'oggi al 349-238-6666. Ma la domanda che tutti si pongono è: c'è un cambio o no della dottrina nucleare russa? Oppure in qualche modo è stato un violento esercizio retorico che è riuscito a incutere in qualche modo timore nel blocco occidentale? Antonio Tale ha raggiunto il colonnello Orio Giorgio Stirpe, colonnello dell'esercito italiano, è in riserva dal 2020, lo ricordiamo, tanta esperienza all'estero, ha lavorato in Somalia, in Bosnia, in Albania, in Kosovo, in Afghanistan, è specializzato in intelligence operativa e ricorderete il suo libro Gli errori di Putin, edito da Mimesis. Cambia o no la dottrina nucleare russa, cioè si fa più aggressiva? Sentite.
La dichiarazione russa in realtà non rappresenta una novità e questo è provato dal fatto che è infarcita di condizionali. Si tratta di una dichiarazione che ribadisce quanto noto da oltre 70 anni di deterrenza. In realtà il concetto di deterrenza funziona fin tanto che l'impiego di armi nucleari è minacciato nell'ambito di una situazione relativamente ambigua e quindi la controparte ha il dubbio se esercitare azioni particolarmente violente oppure no. Nel caso specifico noi siamo di fronte a una situazione in cui la Russia sta operando in territorio avversario, subisce conseguenze sul proprio territorio, ma la situazione della statualità russa non è assolutamente a rischio. L'impiego di armi nucleari è credibile unicamente nel momento in cui la stessa sopravvivenza dello Stato russo o americano dall'altra parte fosse messa a rischio, cosa che non è. Quindi in realtà siamo di fronte a un episodio di semplice guerra ibrida, come ne vediamo tantissimi, in cui le dichiarazioni hanno un valore esclusivamente in quanto rilanciate dopo dalle agenzie di media internazionali. La dimostrazione di questo è il fatto stesso che la maggior parte dei media internazionali si limitano a rilanciare la cosa come una semplice notizia e senza approfondire più di tanto, perché è una dichiarazione che manca di credibilità, in quanto la esistenza statuale della Federazione Russa non è assolutamente messa a rischio dall'attacco da aeroporti o raffinerie. È unicamente un tentativo di indebolire il fronte interno occidentale.
Molto netto e perentorio nella sua lettura il colonnello Orio Giorgio Stirpe al microfono del nostro Antonio Taglia. Io direi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo, perché se è vero che, accogliendo la tesi di Stirpe, non dobbiamo temere dal punto di vista militare queste dichiarazioni, in realtà un risvolto politico molto molto forte c'è, proveremo a indagarlo. Traffico.
Nessun luogo è lontano.
Nella seconda pagina di Nessun luogo lontano stiamo cercando di capire se le ultime affermazioni di Vladimir Putin in seno al Consiglio di sicurezza straordinario siano da prendere con le molle. Sostanzialmente allargherebbe, tra mille condizionali, l'utilizzo e la risposta anche con armi atomiche in seguito a un'aggressione da parte di paesi nemici. Il colonnello Orio Giorgio Stirpe ha minimizzato in qualche modo il rischio di un reale utilizzo, ha detto che in realtà la dottrina nucleare russa non cambia nei fatti, ma c'è il dato politico. Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia. Ciao Antonella, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie mille, buongiorno a tutti.
Allora, se spuntiamo le armi, togliamo diciamo i proiettili, la parte che fa male alle parole di Vladimir Putin, resta però un peso politico fondamentale. Aiutaci a capire a chi sta parlando, se all'estero o anche alla sua pubblica opinione.
Dunque, sicuramente è giusto parlare di minaccia politica e che è rivolta, come ha detto quest'oggi il portavoce, è rivolta ai paesi occidentali soprattutto. Io però preferirei usare proprio perché siamo in un campo politico, la parola ricatto. È un ricatto che è stato pronunciato davanti al mondo. Ricordiamo che la riunione del Consiglio di sicurezza in cui ieri Putin ha fatto questo annuncio, queste riunioni normalmente sono chiuse, sono segrete. Invece, guarda caso, ieri è stata naturalmente seguita in diretta, proprio nel giorno in cui il presidente ucraino Zelensky si trova invece a Washington a cercare di definire, insieme oggi vedremo l'incontro con Joe Biden alla Casa Bianca, sull'autorizzazione dei paesi degli Stati Uniti di fatto all'uso delle armi contro la Russia. Quindi nei giorni in cui Zelensky presenta il piano, in cui si gioca tutto, perché Zelensky spera di ottenere dagli Stati Uniti in un mese, da qui al voto, quello che Trump, se vince, non gli darà mai. Putin ha fatto la sua mossa, appunto come dicevamo, proprio un segnale, lo ha detto chiaro Peskov, il portavoce, è un avvertimento che ai paesi che stanno per autorizzare questo utilizzo, questo partecipare agli attacchi contro il territorio russo con armi anche non necessariamente nucleari. Quindi Putin complica in modo estremo il tentativo di Zelensky di ottenere questa autorizzazione, spera anche nel formalizzare l'ingresso della NATO. Ed è soprattutto un segnale politico, perché anche nelle cosiddette proposte, come le ha chiamate lui ieri, non ha in questa nuova dottrina non si dice la Russia userà le armi nucleari, dice la Russia si riserva il diritto di considerare il possibile utilizzo. A questo punto però il dilemma è tutto nel campo occidentale, che respinge il ricatto, non può mostrarsi piegato a questo ricatto, ma nello stesso tempo si trova davanti a un azzardo drammatico. Sta bluffando Putin, come fin dove lo portiamo. In questo momento la dottrina nucleare, che in realtà ha ampliato molto le circostanze in cui la Russia appunto si riserva il diritto di usare l'atomica, è un campo molto più ampio. Sono circostanze che già stanno avvenendo, gli attacchi con i droni che l'Ucraina conduce quasi ogni giorno. Ecco, il campo di gioco si è fatto di colpo molto più pericoloso.
Grazie mille, come sempre Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, un'immagine molto precisa che ci riporta ancora una volta, fateci caso ascoltatrici e ascoltatori, stiamo usando negli ultimi mesi tantissimo la parola dilemma, che forse è quella che più spiega le grandi frizioni che stanno contrassegnando questi tempi. Grazie Antonella, alla prossima.
A voi, arrivederci.
È venuto il momento di dare i numeri, in senso buono naturalmente. Mentre Mahmoud Abbas sta continuando a parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e se avremo tempo vi dirò cos'altro ha detto, parliamo di armi nucleari. È uscito qualche giorno fa il nuovo rapporto del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, è forse il think tank più prestigioso e più preparato quando si tratta di monitorare lo stato di vendita delle armi, di armamenti dei vari paesi. Lo ha ricapitolato in una novantina di secondi Giulia Cannizzaro, sentiamo.
Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, il mondo è in piena corsa al riarmo. Oggi a possedere un arsenale nucleare sono Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele. In tutto 12.121 testate nucleari in circolazione, di cui 9.585 potenzialmente pronte all'uso. Secondo le indagini degli esperti del SIPRI, sarebbero già schierati 3.904 ordigni, tra cui 2.100 sarebbero predisposti al lancio immediato, 100 in più rispetto allo scorso anno. Stati Uniti e Russia ad oggi controllano il 90% degli armamenti, con Washington che detiene 5.044 testate, di cui 1.770 dispiegate, mentre Mosca dispone di 5.580 ordigni, di cui 1.710 già operativi. Il dialogo tra le due superpotenze si è interrotto nel febbraio 2023, quando il presidente russo Vladimir Putin si è sfilato dal trattato New START, ovvero il trattato sulla limitazione delle armi nucleari, nonostante due anni prima, nel febbraio 2021, avesse accettato di prolungare la durata dell'accordo fino al 2026. In tutto questo, Pechino non sta a guardare. Secondo le previsioni, infatti, entro il 2030 la Cina raggiungerà gli Stati Uniti e la Russia per numero di missili balistici intercontinentali. La partita nucleare, dunque, è più che mai aperta.
Questo è il racconto di Giulia Cannizzaro in appena 90 secondi, derivante dal rapporto del SIPRI. Allora andiamo a New York in chiusura per sentire cosa sta dicendo Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese. Tra le dichiarazioni di Abbas registriamo: fermate questo crimine, smettete di inviare armi a Israele, fa un invito ai paesi occidentali a non supportare più lo Stato ebraico, e ancora, se Israele si rifiuta di applicare le risoluzioni dell'ONU non è degno di essere membro di questa istituzione. Infine, non consentirò a Israele di prendere un solo centimetro di Gaza, i palestinesi rifiutano lo stabilimento di zone cuscinetto da parte di Israele. Sta ancora parlando Mahmoud Abbas, quindi avremo ancora temi e pane per i nostri denti per la puntata di domani. Tempo scaduto, i pochi secondi per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri naturalmente quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
C'è solo una regola, niente